Strada facendo, in viaggio con la radio.
On the road.
En voyage.
Reisen.
Viajando.
Strada facendo.
Bentrovati da Strada facendo e da Francesca Sabatinelli. Oggi siamo in Emilia-Romagna per un cammino condiviso uomini e cani. In cammino lungo il corso del fiume Reno e della Via Romea sino alla foce. Tra i pescatori di anguille, gli animali di palude, le valli di Comacchio, la storia di Anita e Garibaldi e gli uccelli migratori. Un viaggio esplorativo nella natura, come lo descrivono gli organizzatori, guidato dalle capacità sociali dei cani, ospitati da ostelli e agriturismi ogni sera in un luogo diverso. E l'appuntamento è martedì 4 marzo. La parola va ora a Elena Sequeira.
Iniziamo il nostro viaggio con Luca Gianotti, coordinatore della Compagnia dei Cammini e grande esperto dei cammini e della loro filosofia. Luca, può raccontarci la storia della Compagnia dei Cammini e com'è nata?
Allora, tutto è nato 30 anni fa, quando fondai un'associazione, si chiamava La Boscaglia. Eravamo un po' dei precursori in quel periodo, i camminatori venivano visti proprio come degli strani personaggi che andavano in giro a piedi, non si capiva perché, insomma era veramente un periodo pionieristico. Poi 15 anni fa invece abbiamo fondato, siamo cresciuti, siamo evoluti, anche il mondo dei cammini è evoluto, quindi siamo diventati Compagnia dei Cammini 15 anni fa e siamo diventati un'associazione conosciuta come ente del terzo settore, quindi abbiamo una forte funzione anche no profit. Ci interessa proprio questo concetto del portare la cultura del cammino in Italia nel modo giusto.
Qual è la vostra missione e cosa vi distingue da altre realtà simili?
Ecco, diciamo che ci distingue proprio questo spirito di voler fare del cammino uno strumento anche di crescita interiore. Ecco, non ci interessa semplicemente organizzare viaggi a piedi per scopo turistico, abbiamo una grossa missione dal punto di vista anche sociale, quello di far capire a quelli che camminano che il camminare può essere uno strumento profondo se fatto in consapevolezza, cioè se si vive nel qui e ora del passo, se ci si immerge anima e corpo nell'esperienza, magari staccando i cellulari, magari facendo proprio del cammino un momento di crescita interiore. Ecco, questo credo che sia quello che sia la nostra missione, che è quello che ci distingue dagli altri.
E avete in programma nuove attività o percorsi innovativi per il futuro?
Beh sì, sempre in questa logica di fare cose anche importanti dal punto di vista sociale, stiamo lavorando in varie direzioni. Una che mi preme molto è quella di avvicinare persone che hanno disabilità al cammino, e quindi stiamo seguendo per esempio questo progetto molto bello del portare i non vedenti, quindi chi ha disabilità visive o gli ipovedenti, a camminare in collaborazione con un'associazione che si chiama Noisy Vision, e insieme stiamo mettendo in piedi veramente un'idea nuova, cioè anche il non vedente può camminare, cioè il cammino sì, basta avere la consapevolezza giusta e avere un gruppo che in qualche modo ti sorregge e ti assorbe e ti prende nelle proprie cure, e questo aspetto è molto bello. Un altro progetto cui teniamo molto è quello di Strade Maestre, un progetto in cui si fanno camminare i ragazzi per un anno intero, quindi un anno scolastico in cammino, un'esperienza bellissima da fare al liceo come penultimo anno, insomma come un'esperienza di crescita. Il primo anno è in questo momento in cammino e siamo tra le associazioni che hanno sostenuto questo progetto perché lo troviamo veramente in qualche modo visionario.
E secondo lei cosa dovrebbe portare nello zaino una persona che decide di intraprendere un pellegrinaggio, tanto fisico quanto spirituale?
Beh, portare il meno possibile. Proprio il concetto deve essere quello del sentire che non si ha quasi niente nello zaino, cioè saper rinunciare più che avere delle cose. Questo è il grande insegnamento del cammino, no? Quindi il saper lasciare a casa, e quindi veramente l'essenzialità, avere quest'idea che in cammino a noi non serve niente, a noi serve solo veramente uno spazzolino da denti, due magliette, due ricambi, il minimo indispensabile, quello che serve ovviamente a seconda della situazione, può essere un sacco a pelo, può essere altri tipi di attrezzatura, però sempre con questo principio, cioè io devo proprio partire con lo stretto necessario, perché questo mi aiuterà a capire che sullo zaino non c'è niente di superfluo e quindi io sono libero.
Per ultimo le chiederei se ci può consigliare un brano da ascoltare per chi decide di intraprendere questo cammino.
Mi viene in mente che mi darebbe voglia di ascoltare anche a me, quindi di suggerirlo anche ai camminatori, un brano del 1959 poco conosciuto che si chiama So We Walked, di un autore che si chiamava Delbert Trolinder. Era la sigla di una trasmissione radiofonica che tenevo, è un piccolo brano rock and roll, ma è carino perché dice So we walked and then we talked and then we walked, quindi camminavamo e parlavamo. Anche se è bello camminare in silenzio, però appunto il camminare ti aiuta anche a condividere. Well, I was standing on the corner about a half past three, just looking for someone to keep me company, when I saw a little girl looking oh so fine, and I knew right away she'd be mine all mine.
Ci colleghiamo adesso con Caterina Barbato, che l'anno scorso ha partecipato al cammino sul Reno. Caterina, ci racconti l'esperienza dal punto di vista pratico. Che luoghi avete visitato?
Guarda, allora, siamo partiti da Porto Novo, siamo arrivati fino a Campotto facendo i primi 8 chilometri su strada non asfaltata. Sono i primi chilometri quelli un pochino dei saluti, dei primi approcci, cercare un po' di capire chi è l'altro. E questo vale sia per le persone che per i cani. Già dopo questi primi chilometri si arriva comunque a cena, a destinazione, quasi già come un gruppo. Il secondo giorno ci siamo addentrati invece nel parco del Delta del Po e da Campotto siamo arrivati fino ad Anita facendo 25 chilometri, ovviamente con qualche pausa nei prati e sempre lungo il Reno. Il terzo giorno è stata la giornata un pochino più rilassante, abbiamo fatto solo 12 chilometri e partendo da Anita abbiamo raggiunto proprio le valli di Quacchio, passando anche per Sant'Alberto. Il quarto giorno è stato il mio preferito perché abbiamo proprio attraversato tutte le valli di Comacchio fino ad arrivare al mare a Casal Borsetti, che comunque sono altri 20 chilometri, però bellissimo. Il giorno dopo poi ci siamo svegliati al mare, siamo andati in spiaggia, abbiamo fatto gli ultimi 10 chilometri proprio in spiaggia, con una gran differenza rispetto ai chilometri iniziali, perché ovviamente ormai eravamo un gruppo affiatato. Tra l'altro quella mattina io e la mia amica siamo anche riuscite a fare il bagno, anche se era marzo e quindi l'acqua era freddina, però insomma è stata una bella esperienza.
Dato che questo è un cammino molto particolare, io le chiedo se aveva già svolto cammini di questo tipo, quindi con il suo cane.
Io avevo fatto il primo qualche anno fa, devo dire con curiosità ma senza nessuna aspettativa. Anzi, forse ero un po' preoccupata, nel senso che non sono una persona particolarmente ginnica e quindi mi chiedevo un po' cosa mi aspettasse. E invece è stato bellissimo, tant'è che ne ho fatto uno a luglio e a settembre mi ero già iscritta ad un altro cammino.
Qual è il valore aggiunto di poter passeggiare con il proprio animale domestico?
È stata una vera scoperta, sia per me stessa, perché ho capito davvero il potenziale che c'era in questa relazione con il mio cane, perché ho potuto scoprirlo sotto un'altra luce, quindi non solo come un animale da compagnia, ma proprio come un animale sociale, perché siamo spesso abituati a vivere il cane in un modo molto basato sul controllo, quindi si esce con il guinzaglio, fai seduto, non abbaiare. Invece in questo cammino ho potuto vedere il cane sotto una luce diversa, cioè le sue capacità di relazionarsi con le altre persone, ma soprattutto ovviamente anche con gli altri cani, di trovare un suo posto in quel branco. Abbiamo scoperto soprattutto, ovviamente grazie a Thomas, con le sue competenze che ci aiuta in questo, a capire come poi ogni cane abbia una sua personalità, una sua attitudine, e quindi anche la relazione stessa tra di noi si è rafforzata tanto, sia per una maggior comprensione mia verso il cane, ma forse anche del cane verso di me, e sia perché, come succede per le persone che vivono un'avventura insieme, intensa, fuori dalla quotidianità, ci si unisce. E questo è successo anche tra me e il mio cane.
Ci dica un po', ce lo descrivo un po', come si chiama?
Il mio cane si chiama Birra, adesso ha 10 anni, è un meticcio che arriva dal sud. Davvero mi ha fatto scoprire un mondo nuovo.
Immagino che oltre ai cani chiaramente ci sarà stata anche tutta una fauna che avete potuto osservare lungo il cammino. Ce ne può parlare?
Abbiamo avuto la fortuna di vedere, anche se in lontananza, ma comunque si vedevano i cavalli bianchi che vivono allo stato brado nella riserva naturale di Boscoforte, ed è stata una bella emozione perché sono liberi. Poi, vabbè, vari tipi di uccelli, ma soprattutto per me il protagonista indiscusso è proprio stato il fenicottero rosa, che è bellissimo, ti riesce a vedere anche abbastanza da vicino, soprattutto nella parte attraversando le valli di Comacchio, molto bello.
E in ultimo, durante il cammino, oltre alla fauna, avete anche sicuramente avuto modo di incontrare persone del luogo. Che esperienza è stata questa?
Abbiamo fatto diversi incontri lungo il cammino, perché a differenza degli altri che avevo fatto, che erano molto più wild, in questo abbiamo attraversato ambienti semiurbani. Una carovana di persone con lo zaino in spalla che cammina con un gruppo così ricco di cani attira la curiosità di molti. E anche in questo devo dire che avere una guida è importante, perché aiuta il gruppo a creare sia le giuste connessioni tra il gruppo ma anche con le persone del territorio. E un incontro tra tutti me lo sono portato a casa nel cuore, di un signore che la mattina ad Anita ci ha raggiunto con la sua biciclettina e ci ha raccontato le vicende e le storie della resistenza partigiana in quei posti, facendoci vivere ovviamente in modo molto più profondo e consapevole i luoghi che stavamo attraversando. Quindi un po' come si suol dire, non è la destinazione ma il viaggio che conta, e come in questi cammini devo dire che è veramente così. Tutte le volte io mi porto sempre a casa qualcosa e qualcuno, ed è veramente un'esperienza che mi sentirei di raccomandare a chiunque, anche quelli non particolarmente ginnici come me.
Abbiamo qui con noi adesso in linea Thomas Pirani, consulente di zooantropologia applicata, guida ed istruttore cinofilo. Prima cosa, Thomas, grazie per essere con noi.
Ciao, ciao a tutti.
Thomas, tu come c'entri con il cammino con il cane lungo il Reno?
Perché anch'io camminerò con il cane lungo il Reno, a parte gli scherzi. È un cammino che ha due caratteristiche, sia quello territoriale, lungo le migrazioni verso il mare, lungo il delta del Po, lungo la via Romea antica, ma anche lungo la storia della Seconda Guerra Mondiale, delle bonifiche di Garibaldi, di Anita. Quindi diciamo un territorio che pur piatto, fatto porta un sacco di bellissimi spunti di crescita, di dibattito, di riflessione. Poi la seconda istanza è il fatto di farlo con un animale sociale come il cane e di viverne le dinamiche. Quindi abbiamo la caratteristica che in questi cammini il cane viene con noi ed è parte integrante dell'esperienza.
Ma sei tu l'ideatore di questa novità?
Mi occupo di quella materia che, introducendola dopo il mio nome, uno si chiede che cos'è la zoantropologia. La zoantropologia è la disciplina che mette insieme i valori della relazione tra uomo e il mondo animale. E cosa ne viene fuori? Cosa produce in beneficio, in crescita, in evoluzione? E quindi far incontrare le persone con il proprio cane in un ambiente più consono all'incontro, e quindi l'ambiente naturale, e con dei ritmi più adatti al conoscersi, e quindi il cammino, fa sì che il cammino lungo il Reno, in un'esperienza di condivisione con persone, col proprio animale, e le dinamiche che si creano, è l'idea che porta a questo cammino e ad altri cammini.
Come è possibile riuscire a fare in modo che i cani vari che si incontrano in questo cammino possano serenamente condividere il viaggio?
Non voglio banalizzare le problematiche che ci possono essere, però voglio farvela vedere in una luce differente. Il cane è un grande animale sociale, ha delle capacità di inserirsi nelle dinamiche anche di animali diversi da lui, anche con l'uomo, quindi è capace a creare degli equilibri, affrontare dei conflitti, ha poco spazio per farlo al giorno d'oggi. Quindi abbiamo negli occhi anche la difficoltà di questo interesse di relazione, ma il cane ha la capacità, quindi in un contesto adeguato, con delle situazioni adeguate, con una supervisione che ci fa capire cosa sta vivendo l'animale in quel momento, questo è un pochino il ruolo della guida, quale sono io in questo cammino, capire che cosa succede nella dinamica ci permette di viverceli molto più serenamente e dare loro la possibilità di non andare in difficoltà ma in opportunità. Questo è quello che succede. Succede che i cani approfittano delle buone esperienze che gli vengono proposte. Poi naturalmente chi partecipa a questi cammini non è la prima volta che porta fuori il suo cane di casa o che vede altri cani, diciamo è un'esperienza 3.0, di grande condivisione, di profonda comunicazione con gli altri e relazione con gli altri.
E invece quanto è importante per il padrone, per il camminatore, affrontare questo con il proprio animale?
Il cammino è un'esperienza condivisa e con l'animale noi condividiamo tante leve di relazione. Sicuramente esiste una dimensione della relazione che è quella esplorativa, che viene stimolata molto, quindi anche la forza, il sostegno che ti dà l'esplorazione affiancato dal tuo cane o da un'altra persona o da un altro gruppo di cani e persone. Quindi tutto il sostegno, il sentirsi parte di un gruppo, tutta la parte sociale che ti mette davanti la voglia, il desiderio di comunicare, di scambiare, insomma diciamo che ci facciamo bene tra persone e animali quando camminiamo insieme perché ci allineiamo ad essere degli animali sociali.
Thomas Pirani, allora in cammino lungo il Reno con il cane, appuntamento il 4 marzo, che non è l'unico, che altre date prevedete?
Ripetiamo il Reno dopo 2 settimane, poi scenderemo nelle Marche, nel territorio del Mugello per la primavera. Ci spostiamo anche coscientemente in territori dove, viaggiando con dei cani, volendo far loro dei momenti di libertà e di incontro, non danneggiamo il territorio, non danneggiamo i raccolti. Quindi i cammini si spostano in differenti zone anche a seconda di quello che è l'opportunità positiva di camminare insieme a un gruppo di cani. Andiamo ai 100 laghi, che è un bellissimo parco di Parma, e poi ancora il Mugello, insomma un bel Appennino dopo questa pianura del Reno se lo teniamo nostro.
Per questa puntata è tutto, in redazione Elena Sequera e Edoardo Giribaldi. Grazie a voi tutti per essere stati con noi, da Francesca Sabatinelli e da Strada Facendo, appuntamento a sabato prossimo e a tutti buona domenica.
Strada Facendo, in viaggio con la radio.